Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con il mondo della fiaba quest'oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la dottoressa Daniela Dose e la sua intervistata di oggi, Ilaria Mattioni. Diamo subito spazio alla dottoressa Daniela Dose, buongiorno e bentrovata.
Ben ritrovati per la rubrica Fiaba d'autore e intervista. Avremo con noi oggi Ilaria Mattioni, che nasce e vive a Milano e è una studiosa soprattutto di letteratura per l'infanzia. Ha fatto anche un dottorato di ricerca in storia del libro scolastico e appunto della letteratura per l'infanzia. Ed è a sua volta docente universitaria di storia della comunicazione educativa nelle sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Piacenza. E dal 2017 ha iniziato anche a scrivere storie, racconti, romanzi per bambini e ragazzi. E oltre ad avere al suo attivo diverse pubblicazioni e saggi sulla storia dell'educazione. Quindi l'ambito educativo è proprio di sua pertinenza in quanto studiosa e docente. Tra i volumi pubblicati ricordo Storie della Bibbia delle edizioni Lapis, un interessante appunto libro che rievoca alcune storie tratte dalla Bibbia. Il libro di cui vorrei parlare oggi insieme alla scrittrice è La figlia del gigante, un titolo molto curioso e molto così evocativo, edito il libro dalla Feltrinelli e è un libro che nasce anch'esso nel 2017 ed è ispirato alla leggenda della villa Valmarana, una villa che esiste storicamente, situata alle porte di Vicenza. Il libro, il romanzo, che si rivolge soprattutto a bambini, ragazzini di 10 anni, è ambientato nel 1700 e ha come protagonista questa giovane ragazza, Layana. È un libro che ha vinto anche molti premi, finalista al premio Strega per ragazzi del 2025 e soprattutto vincitore del premio Campiello Junior del 2025 per la categoria 7-10 anni. Quindi un libro è stato riconosciuto anche dalla critica letteraria come un libro meritevole e devo dire che è veramente molto avvincente e lo consiglio. Ecco, adesso abbiamo il piacere di avere con noi Ilaria Mattioni. Ecco, cari radioascoltatori, radioascoltatrici, abbiamo il piacere di avere con noi Ilaria Mattioni, la studiosa e scrittrice Ilaria Mattioni. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, ho accennato al tuo romanzo che ha vinto anche il premio Campiello, come un romanzo veramente avvincente e molto molto interessante, La figlia del gigante. Volevo chiederti, che è anche una mia curiosità, come ti è venuto in mente, so che parte anche da una leggenda e tra l'altro anche da un dato storico, perché la villa esiste sul serio.
Sì, esatto, sono andata a visitare Vicenza qualche anno fa tra le varie cose che ho visitato proprio Villa Valmarana ai Nani e mi aveva colpito innanzitutto perché sulla cinta muraria c'erano delle appunto riproduzioni scultoree di nani, e quindi ho cercato di capire il perché e mi sono imbattuta in questa leggenda che raccontava la storia di questa contessa, principessa, non si capiva bene, che si innamorava di un principe, ma poi il principe scopriva che questa principessa era affetta da nanismo e la rifiutava, e lei per la disperazione si buttava dalla torre del palazzo. E mi aveva colpito molto il fatto che ci fossero dei servitori proprio affetti da nanismo come lei, perché i genitori non volevano che scoprisse la verità, la realtà. Questo mi aveva incuriosito, ma avevo trovato terribile il finale di questa leggenda. E quindi
certo,
di dare alla protagonista una seconda chance completamente differente, in cui lei potesse far valere se stessa.
Certo, e la Jana, la giovane protagonista, scopre a un certo punto scopre che non era il papà ad essere un gigante, no? Vuol dire, tu cosa scopre?
La figlia del gigante, proprio perché il padre racconta alla Jana che non può varcare i cancelli della villa e uscire nel mondo insieme agli altri, perché lui è un gigante, quindi la prenderebbero in giro. E in effetti all'interno della villa lui spicca per altezza, gli altri invece sono tutti molto più bassi di lui, e la Jana rimane convinta fino ai suoi 12-13 anni di questo, e la realtà poi però entra volente o nolente dalle mura del cancello, e la Jana si trova ad affrontare la realtà, il fatto che sia lei ad essere affetta da nanismo. Ma questo poi è solo appunto l'inizio del libro.
Certo, però è un inizio che mi ha colpita molto, perché il papà, per continuare in questa quest'idea, appunto ha assunto tutte persone affette da nanismo, e addirittura la figlia poi era la compagna, diciamo, dei giochi di Layana, viene perché potesse rimanere nella villa, cammina sulle ginocchia, no? Un fatto che mi ha fatto anche sorridere. Hai avuto proprio un'intuizione insieme.
Volevo che tutto sembrasse ciò che poi in realtà non era, e che ci fosse poi un cambiamento di fronte radicale, non soltanto perché ovviamente questo tiene il lettore col fiato sospeso,
e infatti hai ottenuto proprio questo. A me, tra l'altro,
poi,
ho fatto pensare,
questi sentimenti capitano anche nella vita reale,
infatti volevo proprio, visto che sei una studiosa, volevo proprio chiederti, no, questi genitori che cercano di edulcorare la vita, o comunque di presentare la vita così come loro vorrebbero, la realtà, invece dovrebbero accompagnare i figli nella scoperta della vita, di loro stessi, della realtà, perché la Jana scopre, non a caso, proprio agli albori o comunque all'inizio dell'adolescenza, che è l'età delle scoperte. Cosa pensi di questi genitori che chiamano iperprotettivi?
Questo credo sia un grande problema nella nostra società, perché a volte per il troppo amore si rischia di fare il male dei figli e dei ragazzi. Un conto è il normale istinto di protezione, che è giusto ed è normale avere; un conto è l'iperprotezione, tenere questi bambini, questi ragazzi in una teca un po' impermeabili a tutto quello che la società intorno a loro in realtà. E poi questo vi rende impreparati ad accogliere e ad affrontare le cose che la vita pone davanti, che sono imponderabili. Il genitore iperprotettivo può decidere o comandare, e questo è un male, perché a quel punto i ragazzi non sono pronti, perché non hanno diciamo oltrepassato passo passo le normali tappe, e quindi si trovano ad affrontare tutto insieme situazioni difficili che poi non riescono a gestire, perché non sono preparati a farlo.
Sì, non hanno sviluppato anche delle capacità per poterlo fare.
Certo, certo, anche semplicemente senza pensare a situazioni drammatiche, ma anche semplicemente la pazienza nell'attendere qualcosa. Oggi si tende a dare tutto subito, e invece la pazienza è una dote importante, però la diciamo aiutiamo poco nei nostri bambini e nei nostri ragazzi.
E così anche la frustrazione, certo. se non ci sono magari dei risultati. Ecco, non vorrei andare fuori tema, perché la mia curiosità riguarda in particolare il romanzo. Magari più avanti ti torno a chiedere perché i genitori oggi sono così, secondo te, perché lo sono così iperprotettivi. Ma torniamo al romanzo. A un certo punto la Jana, dopo aver scoperto che non era il papà un gigante, no? Ma scopre che è la realtà così, prende una decisione molto forte. Ce la vuoi raccontare?
Sì, c'è questa chiave che poi appunto è la chiave anche del romanzo, ma in quel caso è una chiave fisica, quella che apre il cancello della villa, e che la Jana, insieme alla sua amica Mena, quella che appunto cammina sulle ginocchia per non far capire alla Jana di essere affetta da nanismo, rubano, e lei decide appunto con Mena e insieme a un altro personaggio, Giuseppe Tiepolo, suo coetaneo, decidono di diciamo evadere temporaneamente dalla villa per far conoscere la Jana al mondo esterno, e la Jana appunto si troverà ad affrontare nel bene e anche nel male, ovviamente, il mondo.
Certo, e le accade anche qualcosa di veramente pericoloso, no? Viene, non so se si possa dire, dimmelo tu, viene rapita.
Esatto. E da qui iniziano le vere avventure
sì, una serie di peripezie, certo.
Esatto. E incontrerà, diciamo, definiamoli particolari, freak, li potremmo definire, una volta si definivano freak, quei personaggi che venivano utilizzati, perché il romanzo è ambientato appunto nel Settecento, venivano utilizzati alle corti oppure nei circo per intrattenere la gente a causa delle loro peculiarità fisiche. E quindi questo ovviamente farà crescere la Jana.
Sì, però prima di appunto approdare in una corte spagnola, chiamiamola così, sì. Corte, c'è appunto tutta la storia del rapimento, e sì. Io mi ricordo che da bambina la nonna ci diceva: state attenti perché rubano i bambini, no? Ma a me sembrava sempre una leggenda. Però effettivamente c'è anche questo pericolo per rivenderli, no? I bambini. Al giorno d'oggi non credo che sia così, però potrebbe anche essere, insomma, una situazione abbastanza realistica questa nel Settecento.
Certo. Sì, sì, questa nel Settecento ha fondamento storico, ovviamente, accadeva di questi soggetti particolari proprio per compiacere i nobili, i ricchi delle corti. Oggi ovviamente fortunatamente non è più così, ma è una metafora comunque, può essere utilizzata come metafora, il fatto che comunque crescendo ci si trova trova di fronte ad ostacoli che in qualche modo vanno superati e che alla fine ci si riesce a superarli, ecco.
Certo, e questo è un messaggio molto importante. Secondo te la letteratura per l'infanzia riesce a veicolare questo messaggio al giorno d'oggi?
Non sempre. A volte si tende anche nella letteratura per l'infanzia a edulcorare troppo e a eliminare le difficoltà che sono state trasformate, le fiabe originali oggi per non turbare, diciamo, certo, i bambini, i ragazzi, e quindi a volte si tende a edulcorare troppo. Però insomma, nella maggior parte dei casi io credo che oggi la letteratura per l'infanzia sia di qualità e quindi riesca in questo intento, nell'intento di far comprendere ai ragazzi che la vita non è sempre facile, ma che alla fine una soluzione c'è.
Certo, è un bellissimo messaggio, che alla fine una soluzione c'è. Che cosa mette in atto la Ianna proprio per riuscire a risolvere, a trovare una chiave di soluzione?
Innanzitutto mette in gioco se stessa,
certo,
perché è chiaro che se rimaniamo tutti all'interno della nostra zona comfort, potremmo dire, è chiaro che riproduciamo sempre le stesse situazioni e che quindi non otteniamo una risoluzione del problema che abbiamo. Bisogna un po' uscire da noi stessi, mettersi in gioco e sapere che possiamo contare su altre persone che possono aiutarci, perché il mondo è fatto anche di persone che aiutano, il mondo è fatto anche di persone che non aiutano, bisogna saperlo, ma ci sono anche tanta gente pronta a tenderci una mano.
Sì, e proprio anche là dove magari non ce l'aspettiamo.
Esatto, assolutamente.
Questo io l'ho trovato un messaggio bellissimo all'interno del libro, e il confronto anche con persone appunto con peculiarità fisiche è un confronto molto potente e molto a mio avviso aiuta la Ianna a prendere ulteriormente consapevolezza di sé e della sua del suo valore.
Certo, uno dei personaggi a cui sono più legata del libro è Catarina, questa bambina
sì,
che oggi la definiremmo ipertricotica, cioè ricoperta di peli, e che viene appunto comprata e venduta proprio come fenomeno da baraccone. Ma io volevo dare a Catarina questo carattere speciale, specifico, e lei dice sempre: io sono una meraviglia. Cioè, ognuno di noi ovviamente è diverso dall'altro, ma questo è un valore, ciascuno di noi è una meraviglia, ed è questo un po' il messaggio che volevo trapelasse poi dal libro.
Sì, ed è trapelato in modo potente, cioè un libro, io l'ho trovato avventuroso, divertente e nello stesso tempo appunto formativo, e proprio si legge anche in modo molto piacevole. E torniamo un attimo al rapporto con il padre, no? Questo padre che alla fine in realtà vuole proteggere la Ianna, ma alla fine sembra essere lui a non accettare la figlia affetta da nanismo.
Anche quando vado nelle scuole, diciamo che ci sono i bambini che si dividono sulla figura del padre. Alcuni lo difendono a spada tratta e anzi un po' attaccano la Ianna, perché dicono: ma come, non ti sei accorta che ti voleva talmente tanto bene che quello che ha fatto l'ha fatto per te? Dall'altro
certo,
lato ci sono altri ragazzi e ragazze che dicono: ma no, cioè il padre ha completamente sbagliato a rinchiudere in questa villa dorata, in questa vita dorata la Ianna. E diciamo che è una figura un po' ambivalente il papà di Laiana, che poi insomma è l'ambivalenza che un po' tutti ci portiamo dietro, magari abbiamo buone intenzioni e agiamo male, o insomma non sempre le cose riescono come avremmo ipotizzato, avremmo pensato. Per cui è un papà che nel volere semplificare la vita alla figlia in realtà la complica tantissimo, e sembra essere lui a non accettare la bambina. In realtà lui è davvero molto, cioè vuole davvero molto bene alla Iana,
sì,
ma
questo certo si percepisce.
Amore.
Certo, certo.
Sbaglia per troppo amore, esatto.
Sì, a volte proprio anche per troppo amore, no? Che ci si comporta così. E,
esatto.
Ti ha dato soddisfazione la vittoria del premio Campiello?
Sì,
immagino.
Inaspettata. totalmente inaspettata, perché non sapevo neanche che il libro fosse stato presentato tra i libri diciamo papabili, per cui quando a un certo punto ho ricevuto, quando hanno sciolto la riserva sulla terna finalista, ho ricevuto tantissimi messaggi che mi dicevano congratulazioni, io non capivo assolutamente perché e per cosa fossero queste congratulazioni, finché appunto Feltrinelli e una giurata del Campiello non mi hanno scritto esplicitandomi il perché di questi complimenti, di queste congratulazioni. Poi è stata ovviamente un'emozione la
certo,
finale,
immagino,
quando hanno decretato il vincitore, perché poi a quel punto non era più la giuria degli esperti a decidere, ma erano i ragazzi che hanno deciso il vincitore del Campiello. E poi anche la premiazione a Venezia, insomma, in questa alla Fenice, insomma, non capita tutti i giorni.
No, infatti, penso che sia una grande emozione, e soprattutto questo, no, che è stato scelto dai ragazzi, perché è effettivamente un romanzo molto molto coinvolgente. Io lo consiglio sempre, e mi è proprio piaciuto tanto. E come abbiamo già detto, è oltre che formativo, lo trovo anche molto divertente, e nonostante le peripezie, anzi anche grazie alle peripezie, riesce a essere, sì, si percepisce la paura di Laiana, ma si percepisce anche la forza, la curiosità, come hai detto tu, l'aiuto che viene messo in atto, e quindi uno sviluppo positivo. Non si coglie, ecco, un senso di abbandono o di dimensione tragica. Io ho percepito sempre in Laiana, in tutta la narrazione, una forza.
Sì, e poi ho cercato di utilizzare il registro stilistico dell'ironia, anche perché comunque
sì,
era effettivamente
sì.
Una storia forte.
Ecco, cara Ilaria, volevo chiederti, considerando anche la tua preparazione nell'ambito dell'educazione e della letteratura per l'infanzia, sicuramente l'attenzione per i bambini nella storia è aumentata a partire dal Novecento, ma volevo chiederti il tuo parere, se al giorno d'oggi possiamo dire di essere attenti ai diritti dei bambini e delle bambine.
Allora, sì, il Novecento è per tradizione definito il secolo dei fanciulli, e effettivamente nel Novecento sono stati fatti moltissimi passi avanti nella tutela dei bambini, ancora di più dal 2000. Questo non mette i bambini al riparo di soprusi o cattiva educazione a cui sono che viene loro diretta, insomma. Quindi no, i diritti dei bambini non sono, a parte che ovviamente bisognerebbe fare distinzione per ceto sociale, luogo
certo.
In cui i bambini vivono, eccetera, ma anche in generale possiamo dire che i bambini hanno sicuramente ottenuto una maggiore attenzione e maggiori diritti, ma che non sono diritti acquisiti per sempre, cioè sono diritti a cui si deve sempre fare attenzione, per cui ci si deve battere costantemente. E purtroppo ci sono ancora alcuni bambini discriminati che non hanno diritto all'istruzione o all'attenzione familiare, eccetera. Quindi no, il mondo dei bambini non è un mondo fiabesco, almeno non fiabesco inteso come lo intendiamo noi oggi, cioè rose e fiori. È un mondo ancora da attenzionare.
Sì, e poi i dati ci dicono dell'abbandono scolastico, ci dicono della povertà che sta aumentando proprio anche per i bambini, e quindi sì, anche questo fa parte di quello che dovrebbe essere invece.
Sì, c'è una polarizzazione che si pensava con il Novecento fosse ormai quasi da dimenticare, e invece scopriamo che ci sono bambini che vivono felicemente e bambini che invece devono lottare tutti i giorni nella vita quotidiana. Questo si pensava fosse un po' scomparso dopo il Settecento, l'Ottocento, e scopriamo in realtà quasi con stupore che non è assolutamente così.
E stiamo parlando comunque del mondo occidentale.
Sì, certo, certo.
Ecco, prima parlando di Layana hai detto sa mettersi in gioco e sa rischiare. Quali sono a tuo avviso le doti per poter rischiare?
Allora, il rischio non è in contrapposizione alla prudenza, non sono due cose che secondo me stanno agli antipodi. Rischio e prudenza vanno insieme. Bisognerebbe appunto un equilibrio tra questi due elementi.
Certo.
Rischiare a scatola chiusa non ha senso. Rischiare dopo aver cercato di comprendere bene la situazione invece sì, ha senso, per migliorare se stessi e le proprie condizioni di vita anche.
Certo, certo, certo. Io penso che si possa rischiare nei termini equilibrati, quindi non così alla cieca, ma come lo intendi tu, proprio con questo equilibrio, con la prudenza, e comunque rischiare, uscire dalla zona di conforto se si ha un sufficiente amore per se stessi e quindi una possibilità di accettare anche la caduta, perché nel rischio ci può essere anche quella.
Certo, ma la caduta non è detto che sia un male, cioè la caduta, lo sbaglio, non è il male assoluto. Il male assoluto è rimanere fermi senza mai fare nulla, probabilmente. Il cadere fa parte della vita di tutti, nessuno non cade mai, è impossibile non commettere mai errori e non pagare le conseguenze dei propri errori, ma questo fa parte della quotidianità di chiunque, della vita quotidiana.
Molto, molto interessante, grazie. Io ti ringrazio molto per questa intervista, per il tempo che ci hai dedicato e soprattutto per questa bella scrittura che è il tuo romanzo.
Grazie mille, ringrazio te Daniela e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie mille a tutti.
Grazie, grazie. Ecco, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, abbiamo avuto con noi Ilaria Mattioni, che ci ha parlato del suo romanzo per bambini, per ragazzi, La figlia del gigante, edito da Feltrinelli, un romanzo molto bello che consiglio anche per le scuole, e racconta la storia di questa bambina, ragazzina, affetta da nanismo, che scopre la sua realtà e impara ad accettarla e scopre la vita, scopre il mondo anche attraverso pericoli, peripezie, ma alla fine diciamo appunto che il libro ha un lieto fine e a me è piaciuto molto questo punto di vista che la scrittrice ha messo in atto nel suo romanzo, e cioè appunto che i problemi possono essere superati, no? Che ci può essere il lieto fine, che non è non pensare che la realtà ha appunto anche situazioni di difficoltà, ma è una prospettiva positiva del futuro e della vita. Grazie e a risentirci.
E ringraziamo la dottoressa Daniela Dose, la sua ospite di quest'oggi, Ilaria Mattioni, qui su Radio Voce nel deserto da Pordenone per un nuovo appuntamento con il mondo della fiaba. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto in compagnia di Radio Voce nel deserto da Pordenone.